sfumando su queste note spensierate e iniziamo con l'approfondimento di oggi. Sarà una puntata un po' monotematica perché stavolta ho fatto i compiti e ho preparato un approfondimentone qui per voi a tema resilienza. Chi ci ascolta assiduamente sa che lo preparo da tanto tempo, che ogni volta lo anticipo, poi non l'ho fatto mai e adesso invece lo faccio. Si inserisce anche abbastanza bene in questo clima che stiamo vivendo, in cui prima o poi la resilienza salterà fuori anche in relazione alla doppia crisi, quella pandemica e quella bellica che stiamo vivendo in modo incrociato. Per cui mi sembra doveroso affinare e rinforzare i nostri strumenti interpretativi e non farci, insomma, troppo deragliare dall'utilizzo retorico che viene fatto di questa parola. Una parola molto in voga, una parola che sentiamo pronunciare ormai da diverso tempo in diversi contesti, ma soprattutto in contesti mediatici ma anche istituzionali. Per esempio il PNRR e il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza. La resilienza la contiene proprio nel titolo, è un elemento fondamentale di questo acronimo, ma è anche un elemento fondamentale dei vari documenti stilati da tutti quegli enti internazionali che si pongono un po' alla guida delle dinamiche globali come l'ONU, la Banca Mondiale e simili. Entriamo subito nel vivo. Che cosa si legge sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla voce PNRR? Leggo. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, si inserisce all'interno del programma Next Generation EU. NGEU. Il pacchetto da 750 miliardi di euro, costituito per circa la metà da sovvenzioni, concordato dall'Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. La principale componente del programma NGEU è il dispositivo per la ripresa e resilienza, Recovery and Resilience Facility, che ha una durata di 6 anni, dal 2001 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro, 312 sovvenzioni, i restanti 360 prestiti e tassi agevolati. Poco oltre si legge: il piano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Ma che cos'è? Che è? Cosa significa? Cosa indica la parola resilienza? E soprattutto perché è associata a questi orizzonti ottimistici di digitalizzazione, inclusione e altre parole che apparentemente non c'entrano una minchia? Intanto arrivano le prime proteste dai nostri ascoltatori che no, PNRR, odio mortale. Ebbene sì, spegnete la radio se non avete voglia di sentire parlare di queste cose brutte, ma invece io vi consiglio di tenerla accesa perché forse vi dirò delle cose utili. Rinforzare il proprio pensiero critico non è sempre piacevole, non è sempre divertente. Ma con questo tappetino musicale rilassante, secondo me, è il modo migliore in cui potete farlo. Quindi, resilienza, una parola problematica, principalmente per due motivi. Il primo è che non è chiaramente definita, non ha una definizione univoca, si è affermata principalmente come una nozione aperta, molto plastica e quindi manipolabile. Il secondo motivo per cui è problematica è che viene utilizzata da diversi attori e per diversi scopi, e quindi diventa una nozione universale, inglobante, assume diverse dimensioni, ma soprattutto oggi assume una dimensione prescrittiva e normativa. Viene utilizzata per prescrivere delle politiche, delle misure, delle azioni, ma anche per prescrivere una visione del mondo che bisognerebbe assumere, per prescrivere un'ingiunzione, un modo di essere che viene considerato appunto desiderabile, necessario. Quindi ho pensato di dividere questo intervento in due parti, una prima parte più descrittiva, storica, in cui cerchiamo un po' di fare ordine e di capire di cosa stiamo parlando, e poi una seconda parte in cui invece esploriamo tutta la dimensione più critica o criticabile della resilienza. La prima parte ha a che fare principalmente con i suoi problemi di definizione. Il primo punto, quindi la definizione di resilienza, che cos'è? Da dove nasce? Cosa vuol dire? Bene, la parola resilienza arriva dalle scienze dei materiali e indica la loro elasticità, la loro capacità di resistere alla rottura in seguito a un urto, oppure la loro capacità di riacquistare la forma in seguito a una deformazione. Questo significato è quello più letterale, diciamo, quello che arriva dall'etimologia della parola, che infatti arriva dal latino resilere, che vuol dire saltare indietro, rimbalzare. La prima importante estensione concettuale della parola resilienza arriva negli anni 70, quando viene introdotta nella scienza dell'ecologia da Crawford Stanley Holling, un ecologo che è diventato molto famoso proprio grazie a questa introduzione in ecologia, che ha provocato anche un cambiamento di paradigma un po' all'interno di questa scienza. Però già qui vediamo come iniziano a moltiplicarsi le interpretazioni e gli utilizzi della parola resilienza. Intanto qualcuno si è entusiasmato per questa mini lezione di latino che ho proposto, ha declinato il verbo resilere, io resilio, tu resili, egli resilia, noi resiliamo, eccetera, eccetera, eccetera. Ora è sempre resilienza? No! Ma procediamo con ordine. Nel momento in cui viene introdotta in ecologia, la resilienza di un sistema ecologico o di un ecosistema può indicare due cose. Uno, la velocità con cui un sistema torna allo stato precedente o originario in seguito a una perturbazione. In questo caso la resilienza ha più o meno lo stesso significato di stabilità, o viene anche definita da Holling resilienza ingegneristica o reattiva. Il secondo significato di resilienza è la capacità di assorbire perturbazioni e cambiamenti e mantenere intatte le funzioni, le componenti, i processi e le interazioni fondamentali del sistema. Detto in un altro modo, anche se più vago, la resilienza in questo senso è la capacità di rimanere lo stesso sistema in seguito a un disturbo esterno, anche se non è ben chiaro che cosa voglia dire rimanere lo stesso sistema. In ogni caso, la resilienza sarebbe la misura di questa proprietà, che sarebbe insita in generale a tutti i sistemi. Tutti i sistemi sono in una certa misura resilienti, sono quindi capaci di mantenersi sistemi che sono nelle loro relazioni, anche se si contaminano con le relazioni che intrattengono con ciò che li circonda. Diciamo che questo secondo tipo di resilienza è quella più ecologica, è quella effettivamente che si stacca dal significato letterale e più, diciamo, meccanico, fisico diventa parte di una prospettiva ecologica ed è definita quindi resilienza ecologica o proattiva, perché implica anche la capacità adattativa e trasformativa dei sistemi stessi e non soltanto il loro ritorno a uno stato fisso considerato come originario. Notare bene, in questo secondo significato di resilienza, quello proattivo, quello ecologico, ci sono delle implicazioni importanti di cui è bene tenere conto anche nel corso dello sviluppo di questo discorso, degli sviluppi futuri che ha avuto questo concetto. La prima implicazione importante è che in questa interpretazione è ancora evidente il fatto che la resilienza non sia in sé né buona né cattiva, non ha qui un contenuto normativo, è soltanto una nozione descrittiva che descrive la proprietà di un sistema. Perché dico che non è né buona né cattiva? Perché un sistema può anche mantenersi, il sistema che è, in uno stato degradato e quindi resistere anche a cambiamenti che sono magari stati pensati e introdotti per migliorare le sue condizioni. Ci sono molti esempi di questo tipo nell'ecologia applicata. Per esempio nella conservazione e nel ripristino degli ecosistemi accade spesso che un ecosistema, per esempio un lago inquinato, risulti essere molto resiliente a tutte le misure, tutti gli interventi che si cercano di fare per migliorare il suo stato ecologico. Per questo tipo di sistemi pesantemente compromessi, per esempio dalle attività umane, come un lago inquinato, eutrofizzato, è molto difficile far cambiare il regime e i processi di questo sistema, perché il sistema è resiliente e quindi tende a mantenere le sue condizioni, anche se queste condizioni non sono desiderabili dal nostro punto di vista, per esempio, o dal punto di vista degli esseri viventi che sono stati colpiti, diciamo, da questa nuova condizione. Condizione del lago in questo caso. Per cui resilienza né buona né cattiva, almeno in origine, almeno per come viene utilizzata all'interno delle scienze. La seconda implicazione del significato ecologico di resilienza è che si rifiuta l'idea che esista qualcosa come uno stato originario o naturale degli ecosistemi. Ecco, qui senza entrare troppo nel dettaglio perché si diventa un po' verbosi, però l'ecologia è stata una delle prime scienze a rendersi conto che il cambiamento è un po' onnipresente nelle dinamiche naturali, è un dato di fatto nell'evoluzione di questi sistemi, altrimenti appunto non sarebbe neanche possibile una reale evoluzione dei sistemi ecologici, di ciò che noi in generale chiamiamo natura, che invece cambia costantemente. E quindi se prima si tendeva a concentrarsi sullo studio delle caratteristiche fondamentali e considerate naturali degli oggetti della natura, ecco che con l'introduzione di questo concetto si cambia un po' lo sguardo, si cambia la prospettiva e si parte dal presupposto che in ogni caso il cambiamento c'è e quindi la cosa che bisogna studiare è un po' il modo in cui i vari sistemi reagiscono a questi cambiamenti, il modo in cui rispondono alle relazioni che intrattengono continuamente con l'esterno, evidenziando come questi sistemi portino avanti queste reazioni in modi diversi a seconda delle condizioni del contesto, ma anche delle scale spazio-temporali in cui vengono osservati. Tutto bene, potremmo dire, no? Fin qui la resilienza è un concetto tutto sommato scientificamente utile, che sembra ricco, proficuo, amplia la nostra interpretazione di ciò che avviene in natura, ha aiutato la scienza a interpretare in modo più complesso i suoi oggetti di studio, a stare al passo con la complessità della realtà che prova a spiegare, e ha anche aiutato ad abbracciare delle prospettive più ampie, a guidare in modo migliore le nostre azioni, grazie al concetto di resilienza, abbiamo anche migliorato i nostri interventi sui sistemi degradati, per esempio, degradati spesso da noi. Ha aiutato anche ad abbandonare un'idea fissista e riduttiva di una natura che si pensava integra, che funzionasse in modo ottimale, secondo le sue leggi, che erano totalmente slegate invece dalle leggi del mondo umano, per esempio. Si iniziano, insomma, a valutare le cose in una prospettiva veramente ecologica, che è fondata sulle relazioni e non sugli oggetti considerati come auto-evidenti, autosufficienti e isolati dal resto. Anche grazie alla resilienza, ma non solo, si è capito che anche gli umani sono dei fattori ecologici, sono dei membri della natura a tutti gli effetti, fanno parte della natura e sono in grado di influenzare i comportamenti e le condizioni dei sistemi naturali, ma non come dei disturbi estranei, ma proprio come parte integrante dei sistemi ecologici. Si inizia allora a parlare di sistemi socio-ecologici, in cui alla dimensione umana è data la dovuta importanza. Se vogliamo, ci si avvicina alle condizioni dell'antropocene, no? Ma dell'antropocene inteso nella sua forma più neutrale, nella sua accezione, diciamo, più descrittiva, cioè quella che semplicemente attesta il dato di fatto che gli esseri umani sono una forza geologica in grado di influenzare e modificare le traiettorie globali e quindi, in quanto tali, le sue azioni, le azioni della specie umana vanno tenute in conto anche nello studio della cosiddetta biosfera della natura. Ho concluso la parte introduttiva, passiamo allora alla parte più critica. E qui infatti che arriva il nodo problematico. Abbiamo inserito gli umani, abbiamo associato, anche grazie all'utilizzo del termine resilienza, abbiamo iniziato a tenere conto degli umani nel nostro studio della natura. Che cosa arriva insieme agli umani? Avviene un passaggio molto delicato dalla teoria, dalla descrizione alla pratica e all'entrata in gioco di tutto un sistema di valori, il sistema di valori degli umani. Questo passaggio inevitabilmente altera la nozione di resilienza, modifica ulteriormente il suo significato originario. Arrivano a far parte di questo concetto anche i valori umani, ciò che desideriamo che la natura sia e le motivazioni che ci portano a desiderare che sia in un certo modo piuttosto che in un altro, per soddisfare in generale i nostri bisogni. Ed ecco che la resilienza sta un po' stretta adesso nei limiti angusti delle scienze che studiano soltanto il mondo naturale e ha bisogno di uscire, cioè c'è questa urgenza di esportare questo concetto anche in altre discipline, soprattutto nelle scienze sociali, nelle scienze che studiano i sistemi umani e quindi anche nell'economia, nella psicologia, nell'urbanistica e così via. Ed ecco che iniziamo ad accorgerci di una cosa, che per come ve l'ho definita, per come ve l'ho descritta, la resilienza esprimeva alla fine un concetto abbastanza intuitivo. Ma proprio perché è così intuitivo ma non chiaramente definito, è un concetto anche estremamente plastico. Ognuno, insomma, può trovarci il senso che vuole ed è proprio questa sua natura, la natura di questo concetto, che ha fatto sì che fosse così facile e che fosse anche fonte di così tanto entusiasmo esportare questo concetto in altre discipline, in altri ambiti di studio, come le scienze sociali. E quindi con la dimensione umana, con sistemi umani altrettanto complessi, quasi complessi come quelli naturali per quelli che ne sappiamo adesso, o comunque assimilabili alla complessità dei sistemi naturali, arriva l'ambito gestionale. C'è bisogno di gestire questi sistemi, di governarli, amministrarli, di appunto tenerli insieme. E quindi la resilienza diventa improvvisamente una qualità desiderabile, sinonimo di una prospettiva ottimista. Adesso vogliamo tutto resiliente, vogliamo sistemi economici resilienti, individui resilienti, città resilienti e così via. Questo risvolto concettuale è chiaramente lo specchio della società in cui viviamo. C'è chi descrive la società in cui viviamo con l'espressione società del rischio, una società perennemente in cerca di sicurezza, di soluzioni per placare questo senso di incertezza e di vulnerabilità di fronte a pericoli reali o presunti. Ed ecco che in questa cornice la resilienza diventa un ideale universale. Tutti i discorsi trovano un modo per creare una prospettiva di resilienza a cui ispirare le proprie regole e le proprie indicazioni. La resilienza assume una forma che non aveva prima. Prima era solo una descrizione, adesso diventa una norma. Assume una dimensione normativa, diventa una promessa ma anche una richiesta. E però in pochi a questo punto sono disposti a riconoscere che con questa nuova veste in realtà il discorso della resilienza è diventato un discorso intimamente e conflittualmente politico. Prima di andare avanti voglio ribadire che ci sono molti punti di vista da cui parlare di resilienza. Io personalmente, per esempio, ancora credo che sia un concetto che in ambiti circoscritti rimanga utile e non problematico. Per esempio quello che vi ho descritto prima nell'ambito dell'ecologia applicata, nel nostro intervento sugli ecosistemi, avere questo strumento concettuale ci ha aiutato a capire meglio, per esempio, il funzionamento degli ecosistemi. Senza entrare in dettagli, le scienze della conservazione, le attività di ripristino degli ecosistemi sono scienze necessarie in un mondo che abbiamo mandato a puttane in quasi ogni suo angolo con le nostre attività produttive devastatrici, per cui è anche cosa buona e giusta che in qualche ambito di realtà ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo di riparare un po' gli errori che abbiamo commesso. In questo caso la resilienza ci può essere d'aiuto, però appunto sono ambiti circoscritti. Il problema è che l'estensione sconsiderata di questo concetto non è sempre stata fatta in buona fede. Non è stato fatto in buona fede e infatti possiamo vedere come la resilienza sia diventato più un totem, un idolo che un concetto, diciamo, che ha delle pretese di scientificità. Come dice Maria Caica in un articolo del 2017, che tra l'altro io ho conosciuto grazie all'intervento, all'intervista che abbiamo fatto a Marco Armiero la scorsa puntata, quindi devo ringraziarlo, vedete che si impara anche da questa parte dei microfoni, dalle trasmissioni che facciamo. In questo articolo viene descritto molto bene come appunto la resilienza sia diventata un totem e sia stata associata ad altre belle parole come sostenibilità, inclusività, smart, green, e viene utilizzata per manipolare tutta una serie di discorsi, per veicolare determinate ideologie, per giustificare politiche e decisioni e soprattutto per nascondere tutte quelle responsabilità che invece dovrebbero essere ben in evidenza e per invisibilizzare la violenza e le disuguaglianze che la mancata presa di responsabilità provoca. Vediamo alcuni esempi. Le Resilient Cities. Vi lascio il tempo per vomitare. Immaginare una città resiliente. Beh, spesso e volentieri si traduce con immaginare una città smart. Qui c'è un salto logico non da poco. Infatti non è per niente giustificato che l'unico modo per rendere una città, spesso una grande città, più sicura, più resiliente rispetto a diverse minacce, sia introdurre tecnologie smart. Cioè, filosoficamente proprio non regge. Non è assolutamente detto che per far fronte alle minacce che interessano la città, che possono essere catastrofi naturali ma anche terrorismo e altre catastrofi di origine umana, appunto non è assolutamente detto che per far fronte a queste catastrofi la soluzione sia intensificare la digitalizzazione e il collezionamento dei dati, per esempio. Perché ho iniziato parlandovi di città? Perché effettivamente una grossa fetta dei discorsi sulla resilienza si concentra sulle città, sulla dimensione urbana. Questo in parte è giustificato, nel senso che è un dato di fatto che più di metà della popolazione mondiale oggi vive in contesti urbani, spesso grandi metropoli, e quindi è ovvio che la gestione dei sistemi umani si concentri, concentri molti sforzi sulle città, sulle grandi città. Oggi, nell'epoca dell'antropocene, nell'accezione che vi ho detto prima, non si può parlare di sistemi socio-ecologici senza parlare di sistemi urbani. Il problema è la risposta che sembra essere ormai accettata come inevitabile, ovvero rendiamo la città qualcosa di ancora più alieno al suo contesto, intensifichiamo il suo carattere artificiale, digitalizziamola, tecnologizziamola, rendiamola più smart. Cosa intendo con artificiale? Ci tengo a queste disambiguazioni. Con artificiale intendo semplicemente la dipendenza più o meno marcata dall'intervento e dall'azione umana. Invece per naturale intendo qualcosa che è più o meno indipendente dall'azione umana. In un mondo come il nostro non esiste più una natura vergine, forse una natura vergine, naturale al 100% non è mai esistita, ma questi sono discorsi che facciamo un'altra volta, e quindi le qualità naturale e artificiale si presentano per gradi, mai in modo puro. La pura artificialità, la pura naturalità sono solo delle astrazioni. Ci sono cose più o meno artificiali o più o meno naturali. Le grandi metropoli sono molto artificiali. E se le imbottiamo di smart technologies diventano super artificiali. Però per tornare a noi, chi è che ha detto che una città resiliente e sicura sia una città ancora più artificiale? Perché non viene contemplato neanche per un momento che forse una buona protezione dai rischi, una buona resilienza non possa voler dire rendere più naturali gli ambienti urbani che noi viviamo? E poi c'è un altro problema, un po' più materiale, con le città resilienti. Non sono i soli problemi delle città resilienenti, ma io vi parlo solo di questi. Le tecnologie costano risorse, hanno un impatto su sistemi naturali e umani, implicano sfruttamento e disuguaglianze, anche se magari sono dislocate, creano devastazione e distruzione per essere prodotte e per essere alimentate. E sono anche esclusive. Le città smart sono città care, inaccessibili alla gran massa della popolazione, sono escludenti, tendono a essere chiuse, sigillate per preservarne il funzionamento e l'esclusività. non fanno entrare chi non è adatto, non è considerato adatto a vivere questi contesti. Ed ecco che una città resiliente, ovvero una città smart, diventa un'etichetta che attesta la qualità di una città e ne aumenta il prezzo. La rende un bene di lusso che garantisce a chi la può vivere sicurezza, comfort, aria pulita, velocità, eccetera, 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 eccetera. Quindi sì, magari una città tecnologica, smart, green, un eco city è più resiliente, ma non è per niente sostenibile perché crea disuguaglianze e distruzione altrove. Lo sapete qual è il vero esempio, la realtà della resilienza urbana? Sono le bidonville, ecco. L'esempio che abbiamo davanti agli occhi, quello più realistico, quello che veramente descrive appieno ciò che noi intendiamo con resilienza, sono le bidonville, sono le periferie urbane che in situazioni di precarietà, sia infrastrutturale, sia spesso anche ecologica, sono spesso aree che stanno ai margini della città e che non sono tutelate da tutta una serie di pericoli sia ambientali che umani. E le persone sono state molto resilienti per vivere nelle bidonville, sono riuscite a rimboccarsi le maniche, adattarsi alla situazione, rialzarsi in seguito alla caduta delle loro condizioni di vita e a rimanere un sistema che mantiene il suo funzionamento, che mantiene la vita anche in situazioni pesanti e assolutamente non desiderabili. La bidonville è come il lago inquinato che vi dicevo prima. Sì, è resiliente, ma che resilienza di merda. Facciamo un altro esempio di come l'utilizzo retorico della resilienza invisibilizza la distruzione e il male che appunto invece bisognerebbe portare alla luce. Vi faccio un altro esempio, sì. Quindi la resilienza abbiamo detto che viene prescritta, che assume una diversione normativa, che viene vista come una qualità desiderabile. Viene vista come una medicina. In una prospettiva immunologica, credo che questo discorso di questi tempi possa fare abbastanza presa e sollevare le vostre attenzioni forse un po' sopite. I vari programmi di ripresa, di gestione che vengono proposti negli ultimi anni prescrivono sempre di aumentare la resilienza come se fosse una medicina, e questa retorica fa parte di quell'ambito di riflessione che si chiama gestione del rischio o gestione dei disastri, che sono ambiti di studio, ahimè, sempre più centrali nel mondo instabile, contaminato e pericoloso che abbiamo creato con le nostre stesse mani. Come viene usata qui la resilienza? Viene usata come un'ingiunzione alle vittime di disastri naturali o di origine umana o anche industriale di essere resilienti. Vittime, vi è successa una cosa bruttissima, dovete essere resilienti. Se siete resilienti noi vi apprezziamo, siete dei grandi, i vostri sforzi per ricostruire le vostre vite nella vostra situazione disastrata ci commuovono, vi chiediamo di esserlo ancora perché non si sa mai quanti altri pericoli e quante altre catastrofi potranno colpire le vostre vite. Bisogna diventare più forti, bisogna rialzarsi dopo la caduta, bisogna diventare resilienti alle intemperie, a testa alta affrontare tutto, e non dico con altre parti del corpo. Arriva una domanda a cui non sono sicura di poter rispondere, perché ci interroghiamo a lungo su questo tipo di domande da molti, molti secoli. Allora, vi leggo il messaggio. Il grande parassito umanoide che per vivere deve devastare l'ambiente. Unico esempio nella storia del pianeta di tale portata. Ma da dove arriva? Grazie. Ma da dove arriva? Ci sono tante risposte che possiamo darti. Veniamo da dove vengono tutte le altre forme di vita che sono apparse sul pianeta Terra. Noi ci siamo evolute in un modo, in questo modo qua, è quello che abbiamo. Non ti so dire qualcosa di più preciso. Comunque sono d'accordo con te sul fatto che le dimensioni che abbia assunto la specie umana siano abbastanza problematiche, siano abbastanza distruttive. Infatti stiamo parlando proprio di questo. Grazie per il tuo intervento. Dicevamo, la resilienza come medicina proprio per far fronte alla distruttività dell'organismo umanoide di cui ci parlava il nostro ascoltatore. E, fa un po' acqua da tutte le parti questa retorica, anche se nessuno sembra preoccuparsene troppo, nel senso che ci si concentra su questa qualità che le popolazioni colpite dai disastri dovrebbero avere, ma non si parla mai delle cause che li hanno portati a dover sfoggiare questa grande resilienza di fronte alle intemperie della vita. E quindi ecco che report dell'ONU, della Banca Mondiale si chiedono, si cervellano, assumono un sacco di esperti per chiedersi come rendere più resilienti le popolazioni vulnerabili o più esposte ai rischi ambientali, alla povertà, alle guerre. Come? Come convincere l'umanità a skillarsi per assorbire quanta più sofferenza possibile e continuare con le proprie vite? Senza nulla togliere a chi si rompe la testa di fronte a questi grandi quesiti, a me sembra che si stia perdendo un po' di vista la domanda fondamentale, ovvero chi è che crea questo bisogno di resilienza? Perché improvvisamente abbiamo deciso che dobbiamo semplicemente proteggerci dai mali che ci vengono incontro e non risolvere le cause di questi mali? Questa domanda è chiaramente retorica. Infatti conviene chiedere a tutti di essere resilienti. E infatti in questo modo si può normalizzare il rischio, normalizzare il fatto che chi è vulnerabile viene colpito e non ha nessuna alternativa se non rialzarsi o altrimenti soccombere. Così, bene, si nasconde sotto il tappeto la causa della vulnerabilità, si naturalizza la vulnerabilità, se sei vulnerabile perché non sei abbastanza adatto, non sei abbastanza bravo, darwinismo sociale, è inevitabile, i tornadi sono inevitabili, le siccità sono inevitabili, le carestie sono inevitabili, anche le pandemie sono inevitabili. Le esplosioni di stabilimenti chimici sono inevitabili, i crolli delle dighe sono inevitabili, le guerre sono inevitabili. Bisogna quindi concentrarsi su come affrontare questi problemi inevitabili senza destabilizzare troppo il sistema che crea queste emergenze, perché questo sistema tutto sommato va bene, sono i problemi inevitabili che si abbattono su di lui che sono appunto inevitabili. Ed ecco che vediamo che la costruzione dell'emergenza è qui una potente alleata della resilienza, o forse il contrario, è la resilienza che è una potente alleata della costruzione dell'emergenza, o forse le due cose vanno a braccetto, non lo so. In ogni caso non ci sarebbe bisogno di aumentare la propria resilienza se non si avesse costantemente paura di non farcela in una situazione di emergenza. Una paura molto diffusa, che viene anche molto diffusa dai discorsi che si fanno. Come porsi? Che fare? Beh, nei discorsi che ho appena descritto, la resilienza viene un po' utilizzata come specchio delle allodole per ridurre le conseguenze, ma lasciare intoccate le cause. Quindi per perpetuare il sistema così come lo conosciamo e lasciare immutate le sue fondamenta, le sue strutture. in questo utilizzo che viene fatto di resilienza, questa è una categoria che arriva sempre dopo che le cose sono accadute, a posteriori, e quindi poi prescrive come ci si deve comportare, ci prescrive come fare per essere adatti alle cose brutte che ci sono successe o alle cose brutte che potrebbero succederci, o altrimenti soccombere. Ma è di più, a posteriori anche un modo per reinterpretare il vissuto degli attori, delle vittime che sono state coinvolte nelle crisi e nelle catastrofi. Se sopravvivono, sono resilienti. Se non sopravvivono, non sono stati capaci di far fronte alle difficoltà. La colpa è loro, che non erano pronti, non erano adatti, non erano abbastanza resilienti. La difficoltà è un dato di fatto. Se tu non sei resiliente, cioè figa, vuol dire che non eri pronto. Però questo discorso nasconde altri significati che può avere la resilienza. Noi siamo spesso resilienti senza accorgercene, cioè questo salva le nostre vite plurime volte, per come ve l'ho detta prima in tutta l'introduzione, anche un po' di definizione che vi ho dato di questo concetto, voleva anche un po' puntare l'accento sul fatto che la resilienza non è una qualità buona o cattiva, è semplicemente un dato di fatto. Tutti i sistemi hanno questa proprietà in misura maggiore o minore. Però, per esempio, anche realtà di dissenso possono essere resilienti, anche realtà alternative possono essere resilienti. Anche se il discorso attuale sembra voler dire che soltanto la realtà del consenso deve essere resiliente, soltanto quella è ciò che deve rimanere intatta e immutata e che deve imporsi sulle avversità. Bisogna stare attenti a non proiettare sulla resilienza in sé, che di per sé è una misura, è una descrizione, la nocività, la tossicità del discorso. Ciò che è tossico è appunto il discorso che ne viene tirato fuori, la plasticità che viene imposta a questo concetto, il suo sfuggire a ogni definizione, ma perché ci interessa il fatto che sfugga a ogni definizione. Nessuno vuole veramente dirla tutta sulla resilienza, viene ficcata nei documenti progettuali, nei vari report internazionali, nel PNRR, senza che ci si degni di dire che cosa vuol dire. Passa per le mani sbagliate, passa per le ideologie sbagliate, veicola le visioni del mondo sbagliate, e questo è possibile anche grazie alla sua vaghezza. Però, come dicevo prima, in una prospettiva ecologica la resilienza può essere uno strumento utile per immaginare realtà alternative. Per fare questa cosa però bisogna smascherare il discorso tossico e dominante sulla resilienza, bisogna mettere il dito sulle domande a cui questo discorso non risponde. La resilienza di cosa? A vantaggio di chi? Per ottenere cosa? Chi richiede a chi di essere resiliente? Chiaramente, finché la resilienza rimarrà una prescrizione che viene fatta dall'alto verso chi sta in basso, sarà soltanto un'altra veste dei vari discorsi dominanti in chiave smart. Però bisogna smascherarla questa resilienza cattiva, bisogna capire come si manifesta, come compare nelle nostre vite, e bisogna provare a imporre quella buona, se c'è, se la possiamo immaginare, se ci interessa farlo. Quella che io prima ho definito resilienza proattiva, che magari venga costruita attraverso la solidarietà, le pratiche anche di dissenso, che venga costruita attraverso l'immaginazione di mondi alternativi, non sicuramente nell'ottica di consolidare il mondo che c'è già. Sfruttando appieno anche il significato di trasformatività che contiene in sé la resilienza, che appunto permette il fatto che il sistema diventi qualcos'altro da quello che è già, che non rimanga attaccato al suo stato di partenza. E niente, forse vale la pena provare a fare questa contronarrazione per non lasciare cadere l'ennesima parola potenzialmente preziosa nelle mani sbagliate. E questo intervento un po' si metteva in quest'ottica, spero insomma che abbia detto delle cose che abbiano risuonato in modo positivo alle vostre orecchie. Chiaramente siete sempre invitati a intervenire, a dirci la vostra ai numeri della radio, li ripeto: 346-66-73-263 e 011-249-5669. Ascoltatore o un'ascoltatrice ci scrive che la resilienza per l'ingegneria è la tensione di un materiale a tornare allo stato originario. Brevissima sintesi, tanto amore, che ricambiamo. Sì, esatto, l'ho ricordato all'inizio di questo intervento, praticamente quello è il significato originario di resilienza, parte tutto da lì, poi viene estesa gradualmente anche in altri ambiti, al di fuori delle scienze dei materiali, al di fuori dell'ingegneria. Comunque, grazie per la puntualizzazione.
You will see. Rieccoci su Radio Blackout e è quasi finito il programma Liberation Front e allora mi lasciano lo spazio per fare un pochino di Selecta. E il
noi
prossimo
avremo un sacco di altre cose da dire in realtà, però niente, la
mi hanno
musica
fatto,
esatto, si deve abdicare.
Mi hanno fatto un favore e quindi mi lasciano un pochino di spazio. E niente, io il prossimo pezzo che vorrei mandare è un pezzo dei Revelstone Bricks, che sono degli amici delle mie parti, della ridente Riviera dei Fiori, della Riviera di Ponente Ligure. E sono un collettivo di DJ e musicisti e per rimanere sempre su queste vibrazioni un pochino più ballerine hanno deciso di fare un pezzo stavolta da bravi DJ che sono, però con un rapper napoletano, Tonico 70, e rapper navigato della scena, ha fatto anche numerose collaborazioni e molto molto forte. Invito anche ad andarvi a sentire gli altri suoi pezzi che trovate in giro e niente, il pezzo si chiama Anni di Piombo e niente, unisce un po' la West Coast fra Riviera Ligure e Napoli e quindi niente, ce li andiamo a sentire. Revelstone Bricks, Anni di Piombo feat. Tonico 70.
Dime per quale chiama, ma non rispondo perché non c'è sta parla. Si ma serve sa c'era per me c'è sta. E quindi sai in coppo come la giovata. Dime per quale chiama, ma non rispondo perché non c'è sta parla. Si ma serve sa c'era per me c'è sta. E quindi sai in coppo come la giovata. Sì, mamma, tu non che vuole nascere. Lo sento come ciumma, tra ciumma e sentire. Da cera perché ha rindesto pure ci vuole bene. Ma al finale si ma come ne c'è uscire nei pensieri. E non vota a voi, non si vede niente, magna e furta. Chi campa per fare niente arriva la Stone Bricks. La costa a costa e non mix. E se ti piace in coppa metterci una X. Ma non rispondo perché non ci sta a parlare. Sì, ma serve se c'è capo a me ci sta. E quindi sai in coppo come le giovate.
Interrompo questa musica strabiliante, veramente Arianna hai delle trovate fichissime, ti ringraziamo molto per questo tocco musicale raffinato che inserisci nelle puntate di Liberation Front e vi comunichiamo che Arianna è stata comprata con i soldi che noi guadagniamo sulle spalle di voi ascoltatori.
Fior fior di quattrini.
E quindi ora possiamo permetterci una DJ di fiducia, una DJ professionale che sta facendo lo stage. Vabbè, basta, sto dicendo un sacco di cazzate. Io vi voglio leggere un messaggio che è arrivato qui al 346-6673-263, che innanzitutto ci fa i complimenti e noi quindi, arrossendo, li accettiamo con umiltà. E in realtà fa un complimento a tutto il mercoledì pomeriggio, per cui provvederò a estendere questi complimenti anche a chi arriva prima e dopo di noi. E comunque il contenuto del messaggio è perché qualunque concetto troppo proposto dalle bocche malefiche del potere diventa avvelenato. Hai ragione che la conoscenza rende più lucidi, insieme però occorre coltivare la giusta reazione non al concetto ma a chi lo propone. E questa formulazione della cosa mi piace molto, infatti ho molto insistito su un po' lo scarto che c'è tra conseguenze e cause, tra narrazione e significato originario dei concetti. È anche diciamo utile introdurre questa ulteriore dicotomia tra concetto in sé e chi lo propone, chi se ne serve. Per cui chiaramente arrabbiarsi con le parole secondo me non è mai un'azione molto utile, non è mai un'azione che porta veramente da qualche parte, perché poi basta aprire un dizionario e rendersi conto che le parole non ci hanno fatto niente, semplicemente sono nate, esistono e vogliono dire le cose che vogliono dire e non hanno nessuna intenzione di piegarci ad alcunché. Le parole però sono lì e vengono utilizzate da persone o comunque realtà che sono molto più reali, molto più concrete e molto più affrontabili anche, non so, da un punto di vista pratico. Per cui ecco, aguzzare le orecchie e aguzzare lo sguardo verso i discorsi che si fanno sulla resilienza, dotandosi di una buona cassetta degli attrezzi che appunto rende anche più lucidi, più consapevoli di ciò che ci possiamo rivendicare sia a livello concettuale che a livello pratico, e di ciò che invece possiamo imputare nelle malformazioni, nelle distorsioni che si fanno dall'altra parte, all'interno dei discorsi che vengono fatti dall'altra parte, è sicuramente una buona linea di azione. Per cui ringrazio l'ascoltatore o l'ascoltatrice che ci ha scritto e niente, vi lascio di nuovo alla musica. Arianna, a che punto siamo arrivati?
Beh, adesso andiamo avanti con un'altra ragazza, sempre di Londra. Prima ci siamo ascoltate Lava La Rue, che è di West London, invece Little Sims è di North London. Questa ragazza che, vabbè, io apprezzo un sacco proprio la sua musica, la sua scrittura, è una rapper e porta veramente un sacco anche di messaggi secondo me importanti e anche vicini a un sacco di cose che sento di poter dire che molte di noi condividono. E questa ragazza che, nonostante poi, data la sua bravura, data la sua quanto alla sua fotta, è riuscita anche ad arrivare a grandi numeri, però è rimasta un'artista indipendente. Questa cosa me la fa stare ancora sinceramente più simpatica. E quindi niente, ci andiamo ad ascoltare Little Sims con Might Bang Might Not, pezzo che è stato contenuto nell'EP Drop 6 uscito nel 2020 durante, diciamo, la prima quarantena. E niente, grande Little Sims, ce l'andiamo ad ascoltare. Let that shit start to waste, yo. Still better know your place, yo. I ain't slept good in days, yo. On job running up pace, so we smoke too, right? You say so. I'm back on my bullshit. You ain't seen no one like me since Lauren Hill back in the 90s, bitch. Feeling herself, yeah, I might be, bitch. Got an old soul when you know that, but the olders make way for the 90s, kid. Please don't kill my high. I've been working no stop, never tired, no. That girl is on fire, you know. All stay bringing them vibes, you know. This is for the night. This is for the night. This is for you now. Don't baseline. Don't baseline. This is for you now. If I give you my love and give you my truth, no, that shit's just for you. Can't nobody be meddling through. I'm paid now when I got shit to lose. Look at where we are, who are the guests, who knew? I did, that's for sure. I kick down the doors, they try not let me in. Fuck that, I crush the party. Fuck that, I am the party. Don't get me started. I am a one-woman army. I am the force that will speak of. What's a wave to a tsunami? True, my drip enormous. Your tap running out, talk about awkward. My thoughts hella distorted, but got my foresight, I was moving forward. This is for you now. 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 Don't baseline. Don't baseline. This is for you now. Born alone, die alone, sight go. I'm a parent in this thing, so I'm told. Solid as a rock, send me never fold. On crud, you can hear it in my tone. Watch yourself, be cool, don't stress. Get back to you when I can, messages on red. Ain't new to the shit, I've been blessed. No love, you can get the drama instead. Oi, you can get the drama instead. All this smoke to your head. You can get your whole career dead. Can't get my foot off your net. Go get a bag and invest. That's add that interest. I'm fuckboy resistant. Looking like a bulletproof vest. This is
for the night. This is for the night. This is for the night. Throw the baseline.